non farei molto tardi stasera perché capiamo c'è anche molta stanchezza, è giusto rispettare, quindi vi prometto che finiremo entro le tre. Sì, là sono aperti, non chiudere. Prendiamo Isaia 43, dai, tutti insieme. Isaia 43, versetto 16, dice così: così dice l'Eterno che ha perso una strada nel mare, un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri, cavalli e un esercito potente, e si giacciono tutti insieme, non si rialzeranno più, sono annientati, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Non c'è niente di più deleterio che vivere nel passato. È una cosa straordinaria e nobile avere un cuore grato a Dio per tutto quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Ma noi dobbiamo andare avanti, dillo alla persona accanto a te, devi andare avanti. Non puoi guardare indietro, non puoi vivere nel passato. Non puoi vivere dei miracoli che Dio ha fatto nel passato. Non puoi vivere semplicemente ricordando le cose antiche e le cose passate. Quando è stata l'ultima volta che hai visto un miracolo nella tua vita? Quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha parlato in maniera chiara? Quando è stata l'ultima volta che Dio si è servito di te per fare qualcosa di potente, di significativo nella vita di qualcun altro? Quando è stata l'ultima volta che hai visto materialmente un miracolo nella tua vita? Noi non possiamo e non dobbiamo vivere di quello che Dio fece nel Mar Rosso. Domani parleremo di questo. Perché c'è una terra promessa davanti e c'è un Giordano da passare. Quando si deve passare il Giordano, succederà un miracolo, ma non succederà come l'ultima volta. Dio fa sempre cose nuove.
Amen.
E se noi ci rimaniamo ancorati al passato, a quello che Lui ha fatto nel passato, noi non riusciremo a vedere le cose nuove che Lui sta per fare, e non solo non le riconosceremo, ma le giudicheremo. Voglio farvi leggere qualcosa stasera sotto una chiave totalmente diversa da come l'avete letta fino ad oggi, e sono le parole di Gesù dal Vangelo di Matteo al capitolo 7. È l'ultima parte, la parte finale del sermone sul monte. Lui ha appena finito di parlare sui falsi profeti. Voglio farvi notare che quando Gesù dice che li riconosceremo dai loro frutti, non sta parlando della Chiesa, non sta parlando dei credenti. Diamogli dei giocattoli silenziosi. Quando Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, non sta parlando dei credenti e non sta parlando della Chiesa. Quando dice: in quel giorno diranno Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, non sta parlando dei credenti, non sta parlando della Chiesa. Fai un bel sospiro di sollievo. Quanti di noi siamo stati in crisi leggendo queste cose? Quanti di noi siamo stati nel terrore? Vedete, la religione fa vivere nel terrore le persone. La religione serve per coloro che hanno paura dell'inferno. per coloro che ci sono già stati vogliono vivere soltanto una vita abbondante in Cristo. La religione, noi non abbiamo bisogno della religione per giustificare l'amore di Dio per l'umanità, però purtroppo c'è bisogno della religione per giustificare l'odio che c'è tra l'umanità, soprattutto tra i credenti della stessa religione. In nome della religione si consumano continuamente omicidi giornalmente. Ti è mai capitato che se qualcuno non è d'accordo con te o tu non sei d'accordo con quella persona ti dice che sei eretico, che sei sviato, che stai andando all'inferno? Ti è mai capitato? E non c'è niente di peggiore. La religione è l'unica giustificazione per l'odio tra le persone, purtroppo. Non abbiamo bisogno della religione per giustificare invece l'amore di Dio verso le persone, perché Dio non è religione. Ma nel nome della religione continuano a perpetrarsi omicidi continuamente, magari non con un coltello, non con un fucile, non con una lancia, ma con la lingua. Gesù parla dei falsi profeti e dice: un albero buono non può dare frutti cattivi. Parla dei falsi profeti. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Sta parlando dei falsi profeti. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Sta parlando dei falsi profeti. E al versetto 24 Gesù conclude il sermone sul monte con questa parabola meravigliosa. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni e soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Voglio farvi notare che nel testo originale l'espressione si abbatterono non esiste, è un'aggiunta. Essa però non crollò perché era fondata sulla roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde con la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti su quella casa ed essa crollò e la sua rovina fu grande. Vedete quello che Gesù dice qua? Gesù non dice chi crede in me. Gesù non sta dicendo chi è nato di nuovo. Gesù non sta dicendo chi è cristiano. Gesù non sta dicendo chi frequenta una comunità. Gesù dice chi ascolta e mette in pratica. Chi ascolta e mette in pratica. Ed è molto importante notare che Gesù usa tre eventi che sono la pioggia, le inondazioni e i venti. La pioggia, le inondazioni e i venti. Le piogge vengono dall'alto, le inondazioni vengono dai fiumi che straripano e dei venti che soffiano. Avete mai notato che sono tutte espressioni che riguardano l'opera dello Spirito Santo? Noi abbiamo sempre letto questi versetti come se la pioggia e le inondazioni e i venti fossero qualcosa che si abbattono sulla casa, che nel testo originale non esiste, per distruggere la casa. Se l'opera dello Spirito Santo è pioggia sopra la tua vita, se il fiume dello Spirito Santo è inondazione nella tua casa, e se l'opera dello Spirito Santo è vento che soffia sulle tue vele, non pensi che sia una cosa positiva? Sì o no? Quanti credono che sia così? Vedete, Gesù non sta parlando di sciagure. La possiamo interpretare anche in quel modo, ma non necessariamente. Quando noi vediamo la storia dei movimenti di Dio In tutta la terra, nel corso dei secoli, noi vediamo che quando Dio ha cominciato a far piovere sulla terra, quando Dio ha cominciato a inondare le città con il fiume del suo spirito, Salmo 46 parla della grandezza del fiume di Dio, il Salmo altri salmi meravigliosi che parlano, Salmo 68 credo che parli proprio il fiume di Dio è pieno d'acqua, c'è un fiume in cui righi rallegrano la città di Dio, è scritto nel Salmo 46. E quando il vento dello Spirito comincia a soffiare, cos'è che fa la differenza? Molte persone non hanno riconosciuto l'opera di Dio e l'hanno giudicata, e quella stessa opera che era stata mandata da Dio per edificare ha portato distruzione nella vita delle persone. Molti non riconoscono il modo come Dio opera, e quindi non solo non lo riconoscono, ma quando arriva l'opera di Dio la giudicano. E ciò che è mandato per una benedizione a volte diventa qualcosa, non fraintendetemi, ok? Non mi sentirete mai parlare di maledizione, eccetera, eccetera. Ma a volte sembra. Sapete come quando noi preghiamo per un lavoro, Dio ce lo dà perché avevamo bisogno di un'entrata economica e appena arriva il primo stipendio cominciamo a comprare, a spendere, a fare rate, non riusciamo più ad arrivare a fine mese, abbiamo bisogno di un altro stipendio. A quanto è capitato? Un secondo stipendio che serve per coprire le rate, e ciò che viene mandato per benedirci diventa qualcosa che ci distrugge. Perché? Perché non abbiamo saputo riconoscere e maneggiare la cosa che Dio ci ha dato. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica. Come si mette in pratica la parola di Gesù? Chiunque ascolta le mie parole, non sta dicendo chiunque legge la Bibbia, non sta dicendo chiunque va in chiesa, non è chiunque si fa il segno della croce, non è chiunque va alle riunioni, chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica. Gesù sta parlando molto chiaramente di una intimità e di una comunione con Lui. La Chiesa non prega più e non legge più. Sempre meno persone sanno dove è scritto il libro di Abacuc. Abacuc. E chi c'è un libro che si chiama Abacuc? E se gli dici il Salmo 151 vanno subito a cercarlo, perché non si rendono conto che Salmo è il 150. E nel momento in cui non abbiamo più delle radici che vanno in profondità, può arrivare qualunque cosa da parte di Dio, non riusciamo a riconoscerla. Perché? Perché non conosciamo il proprietario, il creatore di quella determinata cosa. E non solo non la riconosciamo, ma ci permettiamo anche di giudicarla. E chi siamo noi per giudicare l'opera di Dio? Può l'argilla dire al vasaio, tu che fai? Qua non si parla di pastori, di membri di chiesa, qua non si parla di religione, non si parla di comunità, non si parla di culti, campeggi, concerti, no. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Abbiamo sempre persone, sempre più persone che dipendono da quello che gli si viene detto da un pubblico. E sempre meno persone hanno tempo, hanno poco tempo per leggere, perché dicono non ho tempo. È vero che non hanno tempo, ma è anche vero che noi troviamo il tempo per tutto ciò che ci interessa. Se facessimo statistica per vedere quanto tempo spendiamo su WhatsApp al giorno, mentre siamo a casa, mentre siamo in macchina, mentre siamo in bagno, ora ci sono i cellulari che si possono stare sotto l'acqua, sotto la doccia, a mare sotto l'ombrellone, mentre siamo in fila, mentre siamo alla posta, mentre stiamo cucinando, mentre stiamo spazzando per terra, mentre stiamo lavorando, abbiamo sempre un'occhiata. Se consideriamo il tempo, sommiamo, saremmo scioccati di quanto tempo in realtà abbiamo a disposizione, vero? non fraintendiamoci stasera, niente viene detto né per far sentire colpa né per sminuire qualcuno. Dobbiamo semplicemente renderci conto che noi spendiamo il tempo per ciò per il quale abbiamo il cuore, per le cose per le quali ci teniamo realmente. È così. E Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo che, o ad una donna che, un uomo avveduto. Un uomo avveduto, oppure l'altro, un uomo stolto. E noi pensiamo sempre che l'uomo stolto è quello che non crede in Gesù. Noi pensiamo sempre che l'uomo stolto è quello che non viene in chiesa. Noi pensiamo che l'uomo stolto è quello che magari sta bestemmiando, che non crede in Dio, che non gliene frega o ci prende in giro. Poi guardiamo la nostra vita e ci rendiamo conto delle nostre macerie. Guardiamo la vita degli altri e vediamo che non ci sono magari così tante macerie come dovrebbero esserci. Siamo onesti stasera? Cerchiamo di essere onesti? Ok? Abbiamo bisogno di comprendere che l'ascolto della sua voce, l'ascolto della voce di Gesù nella nostra vita è l'unica cosa che ci manterrà in piedi. Perché il vento soffierà, ragazzi, perché la pioggia sta per scendere. È perché l'inondazione sta per arrivare. E io non voglio che la mia casa sia distrutta. Quando si parla della casa, sta parlando della mia vita personale. Non sta parlando della famiglia, della comunità, non sta parlando del tuo lavoro. Sta parlando della vita personale di ogni singola persona. Quando Dio fa qualcosa, io desidero riconoscerla e desidero essere un collaboratore. I collaboratori sono quelli che collaborano con Dio in quello che Lui fa. Molto spesso, invece di collaborare con Dio, siamo un po' come quelli là che stavano a terra mentre Neemia stava costruendo le mura e continuiamo a dire alle persone: scendi, 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 dai, non ti preoccupare, scendi. E gloria a Dio per tutte quelle persone che hanno deciso e rispondono: non ho tempo perché sto facendo un grande lavoro per il mio Dio. E non mi fermerò, non perderò tempo con voi. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Ora, una delle cose straordinarie che noi vediamo è che queste cose che Dio sta per fare, in realtà Lui non se le deve inventare ancora. Dio farà una via dove una via non c'è. E quella porta che nessuno può aprire, Lui la aprirà per te. Alleluia. Dobbiamo imparare a riconoscere, ma abbiamo purtroppo permesso al nostro passato di decidere per il nostro futuro. Non pensate più alle cose passate, non considerate più le cose antiche, dice qua, non ricordate più le cose passate. Ma nel passato ci sono state delle cose belle. Sì, quello che il Signore vuole dire è: Lui ha fatto cose straordinarie nella nostra vita, ma quello ormai è finito. Dio sta per fare qualcosa di maggiore, qualcosa di più grande. C'è pioggia che deve scendere sopra la nostra vita. E la pioggia non necessariamente deve essere qualcosa che porta distruzione, perché la pioggia di Dio produce un grande raccolto per la sua gloria. Il fiume dello Spirito Santo porta un'inondazione nella nostra vita, e la Bibbia dice in Ezechiele 47: ovunque il fiume arriverà, tutto vivrà. Il fiume di Dio porta una trasformazione meravigliosa. La Bibbia parla del vento dello Spirito. In Atti 27, versetto 40, si parla del vento che soffia e che gonfia le vele e che porta la barca al lido dove Dio ha stabilito. Dobbiamo imparare a fidarci di Lui. Non possiamo permettere più alle ferite del passato di condizionare il nostro presente e il nostro futuro. Non possiamo più permettere alle paure e alle angosce del passato, la paura del fallimento, la paura di quello che gli altri diranno, la paura del fatto se ce la faremo o non ce la faremo, la paura di quello che succederà, la paura delle responsabilità. Non possiamo più permettere alle paure di condizionare il nostro futuro. Prendere una posizione e dire: io vedrò la gloria di Dio nella mia vita, costi quello che costi, io vedrò la gloria di Dio nella mia vita. e non permetterò a nessuno di impedire quest'opera nella mia vita, a nessuno. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Nell'antichità l'opera dello Spirito Santo era una nuvola che si alzava dalla tenda del tabernacolo e andava, vagava nel deserto. Ovunque la nuvola andava, il popolo doveva seguire. Intanto la nuvola si abbassava, stava forse un giorno, forse una settimana, forse un mese, forse un anno, non ha importanza. E dove la nuvola si posava, significa che Dio dimorava. Pensate quando la nuvola si alzava e si spostava da un posto dopo un anno. C'era qualcuno che probabilmente pensava: Dio è stato qui un anno, io non me ne voglio andare. Perché se Dio è stato un anno qui, questo è un luogo benedetto. Quello sarà forse un luogo che è stato benedetto, ma Dio se ne sta andando di là e Dio vuole guidarti da un'altra parte. Amen? Dio vuole guidarti da un'altra parte, Dio vuole farti fare cose che tu non hai mai fatto. Dio vuole farti vincere tutte le paure, Dio vuole farti vincere tutte le incertezze, Dio vuole liberarti da ogni malattia, vuole liberarti dalla depressione, vuole liberarti dai pensieri negativi, vuole liberarti da una vita senza senso e mettere il suo proposito dentro di te. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ma lo abbiamo fatto nel passato, abbiamo sbagliato, beh, dobbiamo riprovarci. Edison, prima di inventare la lampadina, fallì 1000 volte. La 1001esima volta riuscì. Il vero fallimento è non provarci più. Perché il vero successo è il prodotto di tanti fallimenti.
Amen.
Il vero successo è il prodotto di tanti fallimenti. La cosa importante è, se devi cadere, cadi in avanti, in modo tale che ti rialzi. Perché cadrai? Perché tutti cadiamo. Ma quando devi cadere, cadi in avanti e rialzati nel nome di Gesù. Perché il problema non è cadere, il problema è rimanere a terra. Il problema non è cadere, il problema è non sapersi più rialzare, perché non hai più la forza di andare avanti, perché dici: l'ho già fatto nel passato e si ripeterà la stessa cosa. No, Dio ha un nuovo inizio per la tua vita, perché c'è un tempo nuovo. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, la riconoscerete voi? Certo, era profetico di quello che Gesù stava per fatto che Gesù stava per venire. Chi lo ha riconosciuto? O per meglio dire, chi è che non ha riconosciuto Gesù? È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Il mondo è stato fatto per mezzo di lui. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Giovanni 1. Guardate, bellissimi questi versetti. Versetto 8. Egli non era, il versetto 9. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Di quale mondo sta parlando? L'unico mondo di cui parla Gesù nel Vangelo di Giovanni è il mondo della religione. Quando ne parla in Giovanni 15, parla del mondo che lo odia, che lo perseguita, che non lo ha ricevuto. Gesù stava parlando dei farisei, perché il mondo, per come è stato insegnato a volte nelle chiese evangeliche, fatto di sporchi, peccatori, incalliti, sono gli unici che hanno seguito Gesù e stavano sempre dove lui era. Amen. Quando Gesù parla del mondo, non parla dei peccatori, come vengono definiti, o dei pubblicani. Gesù parla dei farisei. E chi è che non lo ha riconosciuto? Ricordate quando Gesù entra in Gerusalemme acclamato da tutto il popolo, cavalcando un'asina? Cosa dicevano i farisei? Fai piacere i bambini, perché stiamo facendo il culto, stiamo adorando Dio. Stavano adorando Dio e Dio stava passando dietro di loro. Shhh. Silenzio. Stiamo rendendo un culto al Dio Onnipotente. Ma il Dio Onnipotente si è fatto carne e stava passando dietro di loro. La parola che era Dio ed era con Dio si è fatta carne, stava passando proprio dietro di loro e tutti stavano gridando: Osanna, Osanna nei luoghi altissimi, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E non lo hanno riconosciuto, perché era proprio là Gesù che è stata pioggia per questo mondo, inondazione d'amore, è stato un vento di passione e di grazia verso ognuno di noi. Cos'è successo? Quando è morto ha dato un gran grido, il velo del Tempio si è squarciato e il Tempio ha scricchiolato. Le tombe dei morti si sono aperte, parecchi sono risuscitati. E dopo 40 anni, meno di 40 anni, il Tempio è stato distrutto. Quella che loro chiamavano la casa, quella che loro chiamavano la casa, era edificata sulla sabbia. La pioggia era venuta, le inondazioni erano venute, il vento aveva soffiato, ma aveva distrutto la casa. Perché? Perché non l'avevano riconosciuta. Quando Dio comincerà a fare qualcosa di grande nella tua vita, perché lo farà, dillo insieme, lo farà. Quando Dio comincerà a muoversi in maniera incredibile, dai, quanti di noi non abbiamo chiesto almeno una volta a Dio: serviti di me? Dai, chi è che non l'ha chiesto? Quante volte magari siamo stati svegliati di notte e Dio ci ha chiesto di pregare, abbiamo detto: dammi 5 minuti. Quanti di noi Dio ci ha chiesto di digiunare qualche volta? A quanti di noi Dio ci ha chiesto di andare da quella persona? Oppure ci ha detto: vai da quello e prega in mezzo alla strada. Abbiamo chiesto a Dio di servirsi di noi e quando Dio ce lo chiede, noi ci tiriamo indietro. Quanti sanno che Dio è paziente, lento all'ira, grande benignità? Alleluia. E Lui è meraviglioso, Lui vuole servirsi di noi in maniera potente. La riconosceremo noi. È come se Dio stesse dicendo: sto per fare qualcosa di nuovo. Domani voglio parlarvi del vino nuovo e degli odori nuovi, degli odori vecchi, di che cosa significa quello che Gesù stava dicendo in quel passaggio. Ma è vero che a volte l'opera di Dio può essere talmente imponente nella nostra vita che non riusciamo a reggerla, perché non siamo pronti, perché non ci siamo preparati. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, allora significa che domani predicheremo le masse? No, non significa che avrai un microfono in mano, significa che dovrai cominciare a predicare al tuo vicino di casa, al tuo collega, al tuo parente antipatico, al tuo suocero. Significa che dovrai muoverti in qualcosa di talmente forse piccolo e insignificante, ma che comincerà a costruire qualcosa di grande nella tua vita. Vedete, il problema più grande che noi abbiamo, e concludo con questo, è che noi pensiamo di dover ricevere sempre qualcosa di più da Dio che non abbiamo. Noi pensiamo che per fare qualcosa con Dio o per Dio abbiamo sempre bisogno di ricevere qualcosa in più. Signore, se tu mi dai più fede, allora potrò fare quella cosa. Signore, se tu mi dai più unzione, se tu mi dai un po' più di autorità, oh Signore, dammi un po' più di discernimento, dammi un po' più di Spirito Santo, dammi un po' più di potenza. Il problema non è quello che ci manca, il problema è ciò che abbiamo in più, che non ci sta permettendo di utilizzare ciò che già abbiamo da parte di Dio. L'opera dello Spirito Santo, prima di aggiungere qualcosa nella nostra vita, è quella di demolire, abbattere, distruggere e spegnere. Ciò che è il nostro problema è che abbiamo troppe cose qui. E l'opera dello Spirito Santo non è quella di discepolarci, è quella di farci diventare bambini, quella di farci diventare semplici. Vuoi maturare? Dice Gesù, devi diventare come un piccolo fanciullo. Questo è il paradosso del regno di Dio. Vuoi veramente vivere? Devi morire. Vuoi alleggerirti dei pesi? Devi prendere il giogo di Cristo. Questo è un paradosso straordinario, sono dei paradossi. Noi pensiamo che il nostro problema è perché non abbiamo sufficienza. Se avessi più amore potrei amare di più. No, ne hai abbastanza, perché tutto l'amore di Dio è stato messo nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo. Non hai bisogno di unzione, perché l'unzione di Dio, dice Giovanni, ci è stata data senza misura. Non abbiamo bisogno di più autorità, perché Dio ci ha dato tutta l'autorità per calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Non abbiamo bisogno di più fede, abbiamo bisogno di una fede quanto un granello di senape, credo che tutti quanti ne abbiamo, per spostare le montagne e per sradicare i gelsi. Non abbiamo bisogno di più potenza. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Noi abbiamo tutto quello che è necessario per rivoluzionare il mondo intero. Il problema è ciò che abbiamo in più. E ciò che lo Spirito Santo sta facendo è togliere ciò che è in più, affinché Cristo possa manifestarsi liberamente. Se ascoltate le mie parole e le mettete in pratica, non è una legge. L'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato, ad esempio, è amatevi gli uni gli altri come? Come io ho amato voi. La legge diceva: ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù è andato oltre. Gesù ha detto: questo appartiene all'Antico Testamento, non è più per voi. Voi non dovete amare il vostro prossimo come voi stessi, perché voi non riuscite ad amare voi stessi, e questa è una scusa per non amare il vostro prossimo. Vi do un nuovo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il metro di misura non sei più tu, io o noi. Il metro di misura è Lui. Lui ci salva da noi stessi e ci fa agganciare alla sua grazia meravigliosa. Non dobbiamo amare gli altri come amiamo noi stessi, noi dobbiamo amare gli altri come Gesù ha amato noi. Amen? Dillo alla persona accanto a te: non hai più scuse. Sai, fratello, ho bisogno di guarigione dell'anima, non riesco più, non riesco ad amarmi, quindi non riesco ad amare gli altri. Non ci provare mai più, sai? È importante che noi comprendiamo questo. Non siamo noi, non sei tu, non sono io il metro di misura, è Gesù. Amen? Se ascoltate le mie parole e le mettete in pratica, quali sono le parole di Gesù? Sono tante, non c'è dubbio che sono tante. Ma non è religione. Questo non fa di te un evangelico o un buon cattolico. No, no. Questo fa di te una persona che ama Gesù e che vuole vivere il regno di Dio su questa terra e vuole realizzare qualcosa di straordinario. Io sto per fare qualcosa di nuovo. Io sto per fare qualcosa di nuovo nella tua vita. Lo riconoscerai? Questo tempo, e concludiamo, questo tempo, questa settimana, servirà per sintonizzarci con lo Spirito Santo. Questo tempo, questa settimana, servirà per comprendere quello che Lui ha da dirci, perché noi vogliamo uscire da questa settimana capendo quello che Lui vuole fare nella nostra vita. Noi usciremo da questa settimana dicendo: riconosco quello che Dio vuole fare nella mia vita. Io voglio andarmene a casa non con un punto interrogativo, dicendo: io so quello che Dio vuole dalla mia vita. Io lo pretendo. Io non sono qua e non mi sono fatto chilometri per passarmi semplicemente una bella settimana. Io pretendo di sapere dallo Spirito Santo quello che Lui ha preparato per me, nel nome di Gesù io lo saprò. Io lo riconoscerò, in modo tale che quando Lui comincerà ad operare, io non sarò un suo nemico, io sarò un suo collaboratore. Io non sarò uno quello che metterà i bastoni alle ruote nell'opera dello Spirito Santo. Io sarò uno di quelli che accelererà l'opera dello Spirito Santo nella mia vita e nella vita degli altri, e aiuterò gli altri a comprendere l'opera dello Spirito Santo nella loro vita. Siamo pronti per questo? Siamo pronti per questo? Alleluia. Avremo altri predicatori in questa settimana che sono tra di noi, e avremo un grande arricchimento, grazie a Dio, anche dalla loro esperienza, dalla loro conoscenza, da quello che Dio ha messo nella loro vita. Quindi voglio incoraggiarli realmente a prendere sul serio quello che stiamo facendo. Questo non significa essere presenti alla mia riunione. Se andate al mare, andate al mare, fatelo con la coscienza che Dio vi parlerà. Amen. Fatevi una nuotata al largo e lasciate che lo Spirito Santo vi parli. Mettetevi sotto un ombrellone come una lucertola al sole. Lo Spirito Santo vi parlerà. Stiamo in attesa. Questa notte lo Spirito Santo ci parlerà. Mentre siamo a pranzo, un'altra cosa che voglio dirvi è: voi siete strumenti meravigliosi nelle mani di Dio. Dio può servirsi di voi in maniera meravigliosa. Mentre camminate, lo Spirito Santo vi dà delle parole profetiche o vi dice di pregare per una persona. Non vi limitatevi, per favore, ve lo chiedo, vi supplico. Dice: ma quella persona non la conosco. A maggior ragione, fermatela, pregate, date la parola da parte di Dio. Oppure sbagliare, meglio sbagliare qui che fuori di qui. Ve lo garantisco, questo è il miglior posto per poter sbagliare. Nessuno vi giudicherà. Sarete solo incoraggiati, sarete solo preparati per riprendere al meglio quello che sentite nel vostro cuore, ok? Quindi chiedete, fate domande, non vi preoccupate, spremeteci fino all'ultima goccia. Siamo qui per servirvi, siamo qui per fare la volontà di Dio, siamo qua perché desideriamo che questa settimana possa produrre un frutto meraviglioso per la gloria di Dio. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Luca, grazie Spirito Santo.
Alleluia.
Grazie Spirito Santo. Prendi la mano alla persona che ti sta accanto, dai. Prendi la mano alla persona che ti sta accanto. Pretendilo, ascolta, pretendilo lo Spirito Santo stasera, che Lui ti parli in questi giorni. Sarà un tempo speciale, sarà un tempo particolare. Pretendi che Dio possa parlare alla tua vita e che Dio possa servirsi di te. Chiunque tu sia, non ha importanza, Dio vuole servirsi di te. Amen. Nella tua debolezza, nella tua, nel tuo errore, ti sbagli, nessuno ti conosce. Lo Spirito Santo vuole servirsi di te. Alleluia. Caro Padre, noi ti ringraziamo questa sera con tutto il cuore per l'opera meravigliosa che tu compierai nella nostra vita. Siamo qui per dirti che desideriamo con tutto il nostro cuore riconoscere l'opera tua nella nostra vita. Siamo qui per dirti che desideriamo con tutto il tuo cuore non essere un ostacolo, ma desideriamo collaborare con l'opera tua nella nostra vita e nella vita degli altri. Desideriamo con tutto il nostro cuore. Che tu apri i nostri occhi, tu apri le nostre orecchie. Il nostro cuore è tuo, risveglia il nostro udito, apri i nostri occhi, facci vedere, facci ascoltare, che possiamo ricevere direttamente da te, perché abbiamo bisogno di te, con tutto il nostro cuore. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che la nostra vita abbia quel significato per il quale siamo stati creati, vogliamo capire quel significato. Tu stai per fare una cosa nuova, noi desideriamo conoscerla. Per questo noi vogliamo darti tutta la lode e tutta la gloria, vogliamo darti tutto il nostro ringraziamento, tutta la nostra gratitudine, la profondità. profondo del nostro cuore, Padre nostro, perché sei buono, la tua benignità dura per sempre. Grazie perché tu ci rialzerai sempre. Grazie per il riposo che ci darai questa notte. Grazie per la forza che ci darai per affrontare ogni cosa, domani e nei prossimi giorni. Padre, preghiamo che le nostre vite siano totalmente messe sotto sopra. Abbiamo fame di te, abbiamo sete di te, desideriamo che la pioggia scenda, desideriamo che il fiume ci inondi, desideriamo che il vento soffi nella nostra vita, desideriamo la tua opera più di ogni altra cosa nella nostra vita. Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Domani sera avremo tempo anche per pregare, domani sera sarà un tempo dove ci prenderemo un po' di tempo per ministrare, anche per pregare gli uni per gli altri, e vedrete quello che Dio farà, vedrete quello che Dio farà. Vedremo miracoli, cose bellissime, e godiamoci questi giorni, ok? Con tutto il cuore. Una buona serata a tutti quanti, e buonanotte per chi va a dormire subito. Vi ricordo l'orario fra 20 minuti di fare silenzio, soprattutto nelle scale e anche fuori dalla porta, ok? Buona serata, buonanotte a tutti quanti. Domani mattina, per chi vuole, c'è la preghiera alle 7 alla quercia, ok? Se qualcuno non sa dov'è, venga da me, che lo scrivo. Buonanotte a tutti quanti.